Giovedì 13 febbraio, benvenuti ad una nuova edizione di Gerry Valdichiano sulla Rincontri di Cortona. Stefano Bertin vi manda i suoi saluti. Da Lucignano e da Foiano della Chiana arrivano le notizie di oggi. Domani 14 febbraio dalle 17 si terrà un nuovo appuntamento di grande fascino per festeggiare San Valentino nella splendida cornice di Lucignano, la perla della Valdichiana. Appunti di viaggio, racconti di Toscana tra cultura e cibo. Il format di eventi organizzato da Confesercenti Arezzo nell'ambito del progetto di Vetrina Toscana porterà i visitatori alla scoperta dei segni d'amore di cui si arricchirà Lucignano. L'iniziativa prevede la visita guidata al borgo di Lucignano tra le luci del tramonto, alla scoperta della sua storia e delle sue curiosità. In sala Don Enrico Marini si avrà l'intervento musicale con violino e chitarra acustica del gruppo A Minor Duo, composto dal maestro Stefano Rondoni e Vincenzo Buongiorno, con brani dedicati al tema dell'amore. I partecipanti si sposteranno poi all'interno del MAD, il Museo dell'Albero d'Oro, ed è qui, davanti ad uno dei capolavori assoluti dell'arte orafa italiana, conosciuto anche come Albero dell'Amore, che si rinnova ogni anno la tradizione della promessa degli innamorati. Ancora oggi molte coppie, provenienti da tutta Italia e dall'estero, vengono a Lucignano per giurarsi eterno amore, davanti all'albero. Nella terrazza in Piazza delle Loggie, l'installazione Giant Love Love Lucignano aspetta i più social per fissare e postare un ricordo d'amore. Infine, nella cornice della sala del Consiglio Comunale è in programma un brindisi augurale con specialità locali. Un altro evento di qualità, sottolinea il sindaco Roberta Casini, realizzato a cura di Confesercenti Arezzo, che caratterizza il nostro borgo e che costituisce un forte appeal per tante coppie di ogni età, che possono trascorrere da noi un San Valentino all'insegna della originalità e dell'autenticità. L'albero d'oro è il simbolo che ci unisce e ci rappresenta, e il suo ritorno, a dicembre dopo il restauro, è motivo di orgoglio. Dopo il grande successo della passata edizione, sottolinea Lucio Gori, coordinatore Assoturismo Confesercenti Arezzo, riproponiamo questa iniziativa inserita in Vetrina Toscana, il progetto promosso dalla Regione Toscana, coordinato da Toscana Promozione, realizzato a livello provinciale da Confesercenti con il contributo di Union Camere Toscana e Camera di Commercio di Arezzo e Siena, per la promozione di ristoranti e botteghe alimentari che utilizzano i prodotti del territorio, nonché produttori veri e propri, offrendo ai consumatori esperienze di gusto in sinergia con l'offerta culturale e artistica del nostro territorio. La partecipazione all'evento è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria entro le ore 20 di giovedì 13 febbraio, cioè di oggi. Contattando Confesercenti Arezzo, referente Lucio Gori, dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 18. Graditi messaggi WhatsApp al numero 338-7417046 oppure email a lucio.gori@confesercenti.ar.it. Il comune di Foiano della Chiana compie un nuovo passo verso l'innovazione digitale con il lancio del nuovo sito istituzionale, realizzato con i fondi del PNRR per la transizione tecnologica e l'accessibilità digitale. Il nuovo portale è stato progettato per offrire ai cittadini un'interfaccia moderna, intuitiva e conforme alle linee guida AGID, garantendo un accesso più semplice e immediato ai servizi pubblici. Le novità non si fermano qui, dichiara Elena Bigliazzi, assessore all'innovazione tecnologica. A breve sarà disponibile anche l'app ufficiale del Comune di Foiano della Chiana, che permetterà di ricevere aggiornamenti in tempo reale, consultare informazioni utili e accedere ai servizi comunali direttamente da smartphone. Questo nuovo canale si affianca a Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp e App Io, al sito comunale e al portale turistico, rafforzando la comunicazione istituzionale e la vicinanza ai cittadini. Abbiamo poi avviato il nuovo portale telematico per professionisti e privati cittadini, per la presentazione delle pratiche edilizie, accessibile al sito istituzionale. Grazie a questa piattaforma, tecnici e utenti potranno inviare le proprie pratiche digitalmente e conservare un archivio personale, eliminando progressivamente la documentazione cartacea e rendendo le procedure più snelle ed efficienti. Un altro importante servizio rinnovato è l'attivazione gratuita dello SPID presso lo sportello anagrafe del comune. Un'iniziativa che ha visto l'adesione di quasi 1.000 cittadini e che rappresenta un ulteriore passo verso la digitalizzazione dell'identità dei servizi pubblici. In questo percorso abbiamo anche deciso di aderire a Gira Scuola, una piattaforma gratuita dedicata allo scambio di libri e materiale scolastico usato tra studenti e famiglie del territorio. Questa iniziativa favorisce il risparmio economico, promuove l'economia circolare e la riduzione degli sprechi, valori fondamentali per una comunità più sostenibile e solidale. Siamo convinti che l'innovazione tecnologica debba tradursi in servizi concreti per i cittadini. La transizione digitale, conclude Elena Bigliazzi, è una grande opportunità e con questi nuovi strumenti andiamo a semplificare la vita quotidiana delle persone, migliorando al contempo la sostenibilità del nostro comune. E anche per oggi è tutto. Adesso passo la linea ai miei colleghi. Noi ci risentiamo domani, venerdì 14 febbraio, per una nuova edizione di GR Valdichiana. Buona giornata a tutti voi.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Bentrovati amici all'ascolto della pagina sportiva del giovedì. Appuntamento con i motori nel prossimo fine settimana con il quarto Rally Terra Valle del Tevere, una gara valida per il campionato italiano Rally Terra Autostoriche, ma aperta anche alle vetture moderne. Il pilota cigenese Davide Bartolini con la moglie Alessandra parteciperà a questo rally Terra Valle del Tevere. Il portacolori della scuderia MDM Racing ASD di Cigiano è pronto a vivere una nuova avventura nel campionato italiano Rally Terra 2025. Per il quarto anno consecutivo il pilota chianino, forte dell'esperienza accumulata in 3 anni intensi di competizioni, scenderà in pista con l'obiettivo di conquistare la categoria delle 2 ruote motrici terra. Nel frattempo, il prossimo fine settimana, Davide, con a fianco come navigatrice la moglie Alessandra, correrà l'emozionante quarto Rally Terra Valle del Tevere, una gara valida per il campionato italiano Rally Terre Autostoriche, ma aperta anche alle vetture moderne, in un percorso che abbraccia le suggestive terre di Anghiari, San Sepolcro e Civitella della Chiana. Proprio in quest'ultimo comune sabato prossimo verrà riproposta la prova di Cigiano, borgo dove abita appunto Davide Bartolini, il bellissimo e leggendario percorso del Mondiale Rally negli anni 80. Sono profondamente grato all'organizzatore di questo fantastico rally Valle del Tevere per aver inserito la prova di Cigiano, perché realizzo finalmente il mio sogno, correre sulle strade dove è nata la mia passione per il rally, ha sottolineato Davide Bartolini. Qui debutterò con la nuova squadra, la VF Corse, e sono sicuro che avrò a disposizione una Peugeot 208 Rally 4 al massimo della competitività ed un team di tecnici estremamente professionali con esperienza straordinaria. Utilizzerò questo rally per riprendere il ritmo di gara e le misure alle vetture in funzione del primo appuntamento di campionato, il Rally Città di Foligno, in programma dopo 15 giorni. E adesso l'appello è rivolto ai giovani, soprattutto agli amanti della podistica e della camminata, perché avete un appuntamento a Cortona con l'Urban Trail, cioè tanti giovani, tutti di corsa nel centro di Cortona. Sport e nuove generazioni, appuntamento domenica 16 febbraio, sta per scoccare l'ora della terza edizione di Young Urban Trail, la manifestazione sportiva dedicata a giovanissimi che si abbina alla ecocamminata Nordic Walking di 10 km. Prima parte della mattinata dedicata agli adulti, con la partenza alle ore 9 da Piazza della Repubblica della ecocamminata. Dalle ore 10 le piazze e le strade della città etrusca saranno tutte per i giovani, con l'avvio delle registrazioni. Per l'iscrizione comunque è già possibile collegarsi a questo link, prendete nota: www.sportevent.com/. L'evento vuole essere anche un'occasione per il loro avvicinamento allo sport, possono partecipare tutti coloro che sono nati entro il 2020, i genitori possono accompagnare i loro figli nell'esperienza sportiva. La partenza è prevista in Piazza della Repubblica alle 10:30, il percorso si snoda nel centro di Cortona. I partecipanti saranno raggruppati in categorie da 120 metri per i più piccoli esordienti fino a 1350 metri per allievi juniores e oltre. Alle 12:15 si svolgeranno le premiazioni con gadget e ricordo per tutti i giovani partecipanti e ristoro. Dopo 2 edizioni decisamente partecipate, dichiara Andrea Spensierati, il presidente di Sport Events Cortona, anche quest'anno riproponiamo una formula all'insegna del divertimento, con l'obiettivo di avvicinare i più piccoli al mondo dell'atletica e dello sport in generale. La nostra amministrazione ha sposato da subito questo progetto, che ha come obiettivo quello di avvicinare anche i più piccoli alla pratica sportiva, dichiara il sindaco di Cortona, Luciano Meoni. Fare sport vuol dire crescere in modo sano, vuol dire educazione, vuol dire socializzare. Infine, ma non per ultimo, vogliamo ringraziare gli organizzatori perché valorizzano il nostro centro di Cortona. E adesso, tornando al calcio, spazio davvero meritato, quello del Terranova Traiana, vittorioso in rimonta allo Zecchini di Grosseto per 2-1. Tre punti, pesantissimi per l'economia della classifica del Terranova Traiana. Sentiamo le dichiarazioni del dopo partita di mister Beccattini e di Tommaso degli Innocenti.
Noi abbiamo fatto la nostra partita e il Grosseto è apparso molto sottotono, anche per merito vostro evidentemente. Penso sia più che soddisfatto di questi tre punti con cui torna a casa la Maremma.
Allora, se penso si è fatto 6 punti il Grosseto, penso al Terranova del Grosseto, non mi sembra vero neanche ora adesso. Però sinceramente anche oggi penso che il Terranova abbia inviato 3 punti. Io non dico meritatamente, ma sicuramente non arrivavo niente. E si sapeva che noi si veniva da un periodo molto più brutto di Grosseto, anche se direttamente proporzionale, perché giustamente il Grosseto ambisce ad altro, ma parlavano del Grosseto, fra virgolette, in difficoltà, se non mi sbaglio, le ultime 10-11 partite aveva 28, non si veniva da 3 sconfitte di fila, e quindi di fiducia ce n'era poca quando siamo venuti qua. Quindi la cosa che hanno fatto i ragazzi, hanno preso atto della nostra inferiorità e sono stati bravi a difendersi bassi, magari a volte a soffrire, a concedere più possesso al Grosseto, perché lo sapevamo che qualcosa gli andava concesso. Però se vuoi pensare che il 44esimo si era sotto 1-0 su un'autorete, ecco, penso anche se andava negli spogliatoi forse uno svantaggio neanche meritato. Quindi è dire, io sono contentissimo della prestazione dei ragazzi, sono contento della voglia che hanno avuto di soffrire, e poi alla fine penso l'abbia legittimato, perché forse negli ultimi 5 minuti se rischiavo con 2 o 3 ripartenze di fare anche 3-1.
Non so, durante il secondo tempo in difficoltà siete andati raramente.
Sì, no, ma noi magari
c'era una pressione finale a metà all'area.
Magari ci siamo andati, ci mancherebbe, su qualche palla ferma, su qualche traversone, la qualità di Grosseto la sappiamo tutti. Infatti nei cambi ho provato a mettere un po' più di fisicità, perché sicuramente se si soffriva qualcosa era su una palla ferma. Fortunatamente anche i cambi non hanno dato ragione, perché i ragazzi sono entrati benissimo, e questo è l'atteggiamento del Terranova, perché Terranova se può provare a rimanere in categoria un po' prescindere da queste cose qua, perché a parlare dei sacrifici che fanno questi ragazzi che domattina alle 7:30 sono tutto a lavorare.
Complimenti innanzitutto. Secondo lei il Terranova Traiana l'ha vinta anche per una questione di motivazioni, cioè il Grosseto sicuramente doveva tirarsi fuori da una situazione non bellissima, però probabilmente l'acqua alla gola vera ce l'avevate voi, quindi avete messo quel qualcosa in più probabilmente in campo dal punto di vista dell'impegno, della conquista del pallone, che forse al Grosseto è mancata?
Allora, parliamoci chiaro, noi per la maggior parte di noi, io ho preso per primo arrivare a giocare in un ambiente di questo genere, penso sia il premio a quello che abbiamo fatto l'anno scorso, perché qui poi di motivazioni non si tornava meno, perché forse se c'era una squadra che oggi doveva vincere per forza non era il Terranova, anche da quello leggevo, da qualche intervista sentivo, per il Grosseto sembrava ci fosse solo un risultato, certo. Ovvio, a rischio per la piazza e tutto, e quindi forse questo alla lunga può anche dare un po' noia. La fortuna è stata forse farlo 1-1 prima di andare agli spogliatoi, perché lì forse, come è successo un po' all'andata, loro forse gli entrava un po' più di pressione addosso, e noi, come succede nella Serie A, pensa alla terza categoria, quando tu vedi che tu puoi fare un'impresa, tu trovi delle energie, cioè ancora c'è tassi, c'è giù, ancora c'è rampi sul lettino, perché a down ho tutto di più.
È un'impresa diciamo un po' mitigata dai risultati delle altre che dietro hanno iniziato a correre.
Va bene, noi pensiamo a noi, perché ripeto, se si guardi Flaminia è roba dura, perché Flaminia, se non mi sbaglio, a dicembre Ricozzi, Tascini, cioè ha preso dei giocatori, e noi con 3 o 4 giocatori loro si fa la rosa intera, quindi è inutile guardare Flaminia o un'altra squadra. Noi si deve cercare di fare più punti, cercare di non arrivare nelle ultime 2 e poi cercare di non pigliare le forbici, quindi sarà un'impresa grossa, però quel risultato di oggi sicuramente ci dà quel qualcosa in più che ci fa credere che noi non siamo morti, questa teoria ce la siamo conquistata, e fino alla fine se la perderemo, chi lo sa, play-out, come è successo 2 anni fa a Terranova, speriamo di perdere la play-out e non prima della fine del campionato.
Complimenti a voi, alla squadra, a tutti voi, avete portato via 3 punti, penso, insperati, come ha detto il vostro mister poco fa. Che c'è da dire? Avete continuato il vostro percorso nella salvezza?
Sì, sì, dai, sapevamo di venire qua a soffrire e così è stato. Per noi comunque sì, era importante, dopo un periodo di 3 sconfitte, anche portare via un punto. È venuta sta vittoria, hai detto bene, molto inaspettata, però ce la prendiamo volentieri anche visti i risultati, perché sennò eravamo messi molto male, dai.
E che impressione ha fatto questo Grosseto? Se l'aspettava così o oppure diciamo in qualche modo i biancorossi a un certo punto della partita le sono sembrati meno brillanti del solito?
Ma no, cioè sapevamo di incontrare una delle squadre più forti del campionato, dai, poi secondo me da quando è arrivato Gigi insomma stanno girando molto meglio e siamo stati lì a soffrire, abbiamo fatto la nostra partita, dai, nel senso che ci siamo messi lì, soffrivamo e cercavamo di ripartire e crearci qualche occasione, però il Grosseto l'ho visto come sempre una grande squadra.
Nell'ultimo appuntamento settimanale di domani cercheremo di fare il punto sui campionati e poi questo anticipo di lusso al Sante Sartiani di Montagnano fra Montagnano e Sansovino per il campionato di promozione Girone C. Non vale molto per la classifica, ma vale molto per il campanile e per il folklore. Diretta su Radio Incontri 2, poi Radio Incontri 1 nell'ultima parte della gara. Giorgio Fanelli vi ringrazia per la gentile attenzione, vi rimanda domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli. La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
La puntata di oggi è dedicata all'infarto del miocardio, che è una patologia che spaventa tutti. Siccome quindi l'argomento è importante e anche corposo, ho deciso di spezzare l'argomento in più puntate, come feci a suo tempo per la tiroide. In questa puntata parlerò della definizione di infarto miocardico e le cause e i fattori di rischio, poi nelle puntate successive parlerò dei sintomi, della diagnostica, come cioè si diagnostica l'infarto, e delle terapie. Innanzitutto definiamo cos'è l'infarto. L'infarto è la morte di una parte del muscolo cardiaco dovuta ad un'ischemia prolungata, cioè al mancato apporto di sangue in un determinato territorio per un certo periodo. Il cuore, come qualsiasi altro organo del resto, è finemente vascolarizzato. In particolare a occuparsi del rifornimento di sangue sono le arterie coronarie e le loro diramazioni, che si estendono su tutto il territorio del miocardio rifornendolo di ossigeni e di nutrienti. Quando una coronaria o una sua diramazione sviluppano un'ostruzione, l'apporto di sangue ossigenato al miocardio risulta compromesso, cioè andiamo incontro ad un'ischemia e se questa ischemia si protrae per un tempo prolungato, a un certo punto le cellule del miocardio muoiono e andiamo incontro alla necrosi e quindi all'infarto. Nella maggior parte dei casi l'infarto è dovuto a fenomeni tromboembolici secondari all'aterosclerosi. L'aterosclerosi è una patologia vascolare dal carattere progressivo che colpisce le arterie e che causa la formazione sulla parete vascolare interna di aggregati lipidici e fibrosi chiamate tipicamente placche aterosclerotiche. Le placche irrigidiscono i vasi colpiti e se particolarmente voluminose possono pregiudicare il flusso del sangue. Ma non è ancora tutto, perché queste placche possono frammentarsi liberando corpi mobili di uguale composizione che prendono il nome di emboli. Questi emboli rappresentano una minaccia importante per la salute cardiovascolare perché, seguendo il flusso della circolazione, possono raggiungere vasi di dimensioni ridotte ed ostruirli, con il risultato di una compromissione dell'apporto di sangue e di nutrienti. Come si può intuire, quindi, i fenomeni tromboembolici secondari all'aterosclerosi possono avvenire anche in sedi distanti dal cuore. Altre cause di infarto del miocardio possono essere, per esempio, gli spasmi coronarici. Si tratta di un restringimento improvviso di un'arteria coronaria conseguente alla brusca e repentina contrazione della loro parete muscolare. A favorire gli spasmi muscolari sono fattori come l'assunzione di droghe, quindi anfetamine e cocaina in modo particolare, l'eccessiva esposizione al freddo. È per questo che i cardiopatici sono consigliati di non uscire mai nelle ore più fredde della giornata, il fumo di sigaretta e forti stress emotivi. Altri fattori di rischio per il fumo sono, abbiamo detto, il fumo di sigaretta, in quanto che le sostanze sprigionate dal fumo aumentano il rischio di aterosclerosi perché danneggiano le cellule che rivestono la parete interna dei vasi sanguigni e favoriscono la formazione di placche e di trombi. L'ipertensione arteriosa è un altro fattore di rischio perché altera il flusso di sangue all'interno delle arterie. L'ipercolesterolemia, cioè alti livelli di colesterolo, soprattutto di colesterolo LDL, il famoso colesterolo cattivo, sono associati ad un rischio aumentato di aterosclerosi, come alcune malattie, esempio il diabete mellito, la sindrome metabolica, che questa sindrome metabolica è un complesso di condizioni tra cui ipertensione, glicemia alta a digiuno, aumento di colesterolo, obesità addominale, che aumenta il rischio di malattie cardiovascolari, la familiarità, la sedentarietà aumenta il rischio di infarto del miocardio e una dieta squilibrata, cioè se noi facciamo una dieta ad alto rischio di zuccheri raffinati, grassi saturi e cibi salati, vi è un grosso aumento di malattie cardiovascolari. La dieta quindi dovrebbe essere corretta e protettiva nei confronti dell'infarto miocardico e dovrebbe quindi limitare i cibi con le suddette caratteristiche e comprendere molta frutta, verdura e fibre. Anche uno stress prolungato favorisce l'infarto del miocardio, come per esempio anche l'uso di droghe. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Gubbi.
Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.